Quarta domenica di Pasqua, ascoltiamo dall'Evangelo di Giovanni, capitolo 10, i versetti 11-18. Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la vita per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto. Anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie. Io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio». Dagli Atti degli Apostoli, quarto capitolo, i versetti 8-12. Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele, nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio vi ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini nel quale è stabilito che noi siamo salvati». Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, capitolo 3, versetti 1-2. Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando Egli sarà manifestato, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo così come egli è. Discenda su di noi la sapienza dello Spirito Santo. Apra il nostro cuore, illumini la nostra mente, affinché possiamo vivere e camminare nella sua parola. Amen. Un saluto dunque a quanti ci seguono attraverso la rete e attraverso la radio. Siamo alla quarta domenica di Pasqua, la domenica del Pastore Buono. Guidati e illuminati dalla liturgia pasquale, continuiamo dunque a penetrare le insondabili ricchezze del mistero di Cristo. In questa domenica, ciò che la parabola del buon pastore vuole mettere in luce è la dedizione del pastore, e non la docilità delle pecore, docilità che può evocare passività e conformismo. Gesù non ci invita a rinunciare alle nostre responsabilità, né ci chiama ad una confidenza cieca. «Io sono il buon pastore», dice Gesù, «colui che merita di esserlo, in opposizione a tutti coloro che solennemente si chiamano e si proclamano guide dei popoli, e che invece cercano potere e successo. Cristo non è il capo che agita le folle. Gesù propone a ciascuno quell'intimità unica che unisce lui, il Figlio, al Padre. Egli non adula la buona coscienza del piccolo gregge fedele, e che volentieri sprezzante delle pecore malate o condiscendente verso quelle che non appartengono allo stesso pascolo, o ancora altre pecore che non sono di questo ovile, ricordate? Gesù stesso ci indica il segno da cui possiamo riconoscere il vero pastore, il dono della vita. Ma non nel modo sempre un po' disperato in cui gli uomini migliori danno la loro vita perché non possono più tornare indietro senza tradirsi. Solo Cristo può dire, infatti, nessuno può prendersi la mia vita. All'uomo che faticosamente va incontro alla morte, Cristo rivela la totale libertà del Figlio che solo per amore si offre alla morte per vincerla. A noi che troppo spesso subiamo il nostro destino e non pensiamo che a schivare i colpi della sorte, Gesù vuole insegnare a capire la nostra vita, ad accogliere le nostre piccole morti quotidiane e la nostra morte finale. Ma lasciamoci guidare ancora dall'eucologia. L'antifona d'ingresso, tratta dal Salmo 32, i versetti 5-6. Della bontà del Signore è piena la terra. La sua parola ha creato i cieli. Alleluia. Ecco, quest'inno è per intero una poetica e forte dossologia al Signore. È prezioso questo testo per la teologia, soprattutto per questi versetti che cantano il Signore per l'irresistibile sua potenza divina, creatrice. Con totale facilità, infatti, Dio crea l'universo con la sua parola, con il suo spirito, parla, comanda e tutto esiste. Si rinvia qui ai primi capitoli della Genesi, o a Giuditta 16:7, Sapienza 9:1, il prologo di Giovanni 1:1-3. Per questo motivo il Signore con la sua misericordia, ossia con il suo comportamento dell'alleanza fedele, riempie la terra intera, l'intero spazio-tempo dell'esistenza, sì che i giusti lodano, i retti di cuore gioiscono, celebrando il Signore con salmi e con quel cantico nuovo, il grande grido di giubilo che sale al cielo, a motivo della parola giusta e dell'opera fedele del Signore. Ecco, a partire da tutto questo, i padri hanno scritto pagine mirabili, dense, essenziali di teologia trinitaria. La parola e lo spirito del Padre sono i fattori della risurrezione del Figlio e della Pentecoste sui discepoli. E proprio questa è la divina misericordia finale che riempie la terra. E l'alleluia che noi cantiamo si pone come nota di giubilo adorante oggi e prosegue poi con l'alleluia dell'Evangelo e della nostra vita. Io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Il canto all'Evangelo riprende il versetto 14 del capitolo 10 di Giovanni e nell'espressione io sono il pastore buono si distingue quella formula giovannea dell'io sono, che rinvia direttamente a quella indicibile rivelazione che il Signore, nascosto ma presente nel roveto che arde e non si consuma, fa a Mosè del suo nome divino, che è la sua stessa esistenza ed essenza personale. Adonai, colui che unico esiste, reso in greco con o Kyrios, il Signore. Il Signore unico si rivela inoltre qui come colui che dopo il primo e il secondo esodo si è fatto nuovamente pastore, che con bontà amorevole percorre la strada insieme al suo gregge verso la patria, come aveva promesso attraverso i profeti. Si rilegga Isaia 40, Ezechiele 34, Zaccaria 13. E lo ha realizzato, come ci ha scritto l'Evangelista Giovanni al capitolo 21, la lettera agli Ebrei, capitolo 13, la prima lettera di Pietro, capitolo 2. Negli appunti troverete le citazioni precise. Ecco, questo amore causa e fonda la conoscenza del pastore con le pecore e di queste con lui. È una conoscenza specifica, quello stretto rapporto biblico che è anzitutto di amore nuziale. E questo è significato anche da quella formula dell'alleanza o di appartenenza reciproca. Mie pecore, dice Gesù, che indica possesso e fedeltà. Ecco, il testo orienta la lettura dell'Evangelo di oggi, indicandone i punti di forza. La liturgia odierna ci presenta Gesù come buon pastore, che spontaneamente offre la sua vita per le pecore. Sono forse immagini che ci appaiono sbiadite, ci risultano estranee per l'esperienza e la mentalità odierna. Oggi, a sentir parlare di pastore, di pecore, di ovili, si prova un certo disagio. Risulta arduo familiarizzarsi con questi simboli, che invece facevano parte del patrimonio e della storia di Israele ed erano facilmente comprensibili da parte degli ascoltatori di Gesù. La figura del pastore oggi appare molto sbiadita e, per non urtare le sensibilità moderne, critichiamo le visionarie del basso Medioevo come resocontiste dell'immaginario popolare nordico, le quali affermavano che Gesù si presentava ad esse alto, biondo, con gli occhi azzurri, bello come un principe. Ricordiamo quanto scrive Matilde di Akeborn, siamo intorno al 1200, monaca dell'abbazia di Elft, nella sua esperienza mistica, scrive: esibendo questo Cristo con il cuore retto nella mano o sul petto, ecco, l'immaginario popolare seguitava a rappresentare la parabola del buon pastore con bastone, vestito di bianco, che regge l'agnellino sulle spalle, e qui forse interpretando la parabola della misericordia divina, quel capitolo 15 di Luca. È il cuore sul petto. Ora, di rappresentazioni del pastore divino, di brutte rappresentazioni, si trovano ancora in alcuni libri di devozione popolare, indotta da correnti religiose, ridotte a santini e ricordini che si sono diffusi dappertutto. Ricordiamo come l'azione di cura delle anime nella Chiesa trae nome proprio dal pastore buono, tanto che in modo significante si chiama pastorale l'azione di cura delle anime, a preferenza di qualsiasi altra immagine. Ricordiamo anche che parrocchie, ordini religiosi, case di esercizi, cliniche, case di recupero per persone difficili sono spesso intitolate al pastore buono. Però del pastore divino non si vede pienamente lo sviluppo che comporta il suo implicito teologico e spirituale, che è davvero enorme e decisivo, e che come tale attende sempre una esplicitazione lungo le generazioni cristiane. Infatti non si può dire che come tema vitale il pastore occupi uno spazio costante negli studi teologici, e quindi nella catechesi appare solo qua e là, e, mi permetto, spesso, non sempre a proposito. Scriveva Don Giuseppe Dossetti in una sua omelia del tempo pasquale. Per essere realisti, diciamo subito che la figura del pastore, come si presenta nella Bibbia e nel mondo biblico, è una figura drammatica, una figura dura e drammatica. Non c'è Arcadia, non c'è riposo, non ci sono soste meridiane sotto il rezzo delle piante. È vero che abbiamo cantato il Salmo 23, ma anche su questo bisogna stare attenti. Guardiamoci dalle dolci melodie ed è il Signore è il mio pastore. Forse bisognerà che le cambiamo, o addirittura che non le cantiamo più, se queste ci possono indurre in equivoco. Anche in questo Salmo, al di là di quello che può avere di dolce e di rassicurante, c'è il dramma. E infatti si parla di un avversario presente. Sì, il pastore ci introduce alle acque di riposo, dice il Salmo, nelle acque salutari, nei pascoli ameni. Però c'è la presenza dell'avversario. La figura del Cristo pastore è dunque un autentico mistero, o meglio, è una delle dimensioni del mistero cristiano, particolarmente del mistero pasquale. Tuttavia, se le immagini possono essere un po' stinte, le parole che le accompagnano conservano invece intatta la loro freschezza e trasparenza di significato. Buono, offrire la vita, conoscere, condurre, radunare, sono termini che appartengono al nostro linguaggio e possiedono una notevole forza evocativa. È utile, come siamo soliti fare, collocare il brano nel suo contesto per poi fissare alcuni punti caratteristici. Ecco, la pagina evangelica del Buon Pastore è costituita da 21 versetti che solitamente la liturgia divide in tre parti, una per ogni anno dei suoi cicli. Nell'anno A i versetti 1-10, nell'anno B il nostro i versetti 11-18, nell'anno C i versetti 19-30. La collocazione cronologica di questo discorso è incerto, tuttavia nella mente dell'evangelista esso non deve essere stato pronunciato molto dopo l'episodio della guarigione del cieco nato. Il brano infatti appare la continuazione logica del capitolo precedente e ben si inserisce in quella crisi che in occasione della festa della dedicazione, in ebraico Hanukkah, oppone in maniera sempre più aspra Gesù e i capi giudei e che nell'episodio della guarigione del cieco aveva raggiunto una punta drammatica. Alla fine di questo discorso la folla ben disposta menziona questo segno straordinario, la guarigione del cieco, per confutare i giudizi negativi dei maestri giudei sul maestro Gesù. In aggiunta possiamo dire che il capitolo 10 di Giovanni sembra davvero il commento di quanto narrato nel capitolo 9, culminante con l'espulsione del cieco, testimone di Cristo, e con l'accecamento volontario dei nemici di Gesù. Sono essi, infatti, i veri ciechi, coloro che non vedono. Ora, molteplici sono problemi di critica letteraria che gli autori moderni hanno sollevato in questo capitolo 10. Uno di questi prende in considerazione l'ordine dei singoli brani. Negli appunti, nella nota 3, potete averne un esempio. Ora, l'ipotesi degli spostamenti in teoria è possibile. Essa però rimane comunque gratuita e non appartiene, diciamo, alla sicurezza con cui possiamo definire un racconto. Non è esente dal pericolo di un soggettivismo, proprio perché non può essere provata con argomenti obiettivi. scrive Stratman sui vari tentativi per ricostruire l'ordine primitivo di questo capitolo e ci dà un consiglio molto saggio. Quale intenzioni avrebbe avuto un tardo rielaboratore di questo testo per maltrattare a questo modo un testo originario meglio ordinato? È assai più probabile prendere il testo così com'è. Anzi, lo raccomanda. Forse che lo si spiega meglio constatando che gli è mancata un'elaborazione conclusiva che vi mettesse un po' d'ordine. E credo che queste parole siano oggi ancora valide per noi. Il discorso di Gesù prende il via da un enigma. Il termine adoperato dall'Evangelista è paroimia, che non significa né parabola né allegoria, ma designa un insegnamento simbolico. Segreto, se volete, che prepara ed esige una rivelazione aperta. I discepoli comprenderanno solo dopo che sarà loro donato lo Spirito. In questo enigma, il cui significato può essere colto solo da un riferimento marcato alla persona di Cristo e con la coscienza della sua morte e resurrezione, le immagini da cogliere sono tre. Porta, pastore, pecore. Ecco, tutto il brano è costruito in modo da porre in evidenza la figura di Gesù, quale buon pastore, che è proprio il tema della nostra pericope. Cristo, di fronte ai mercenari, tali si rivelano essere i responsabili religiosi del suo tempo, ecco, a loro Gesù afferma di essere lui il buon pastore. E traccia le linee caratteristiche della sua funzione pastorale. Dare la vita per il proprio gregge, conoscere le singole pecore, operare una riunificazione ecumenica. Scrive ancora Don Giuseppe Dossetti. L'attestazione della Chiesa primitiva in quegli scritti che riprendono il tema del pastorato, non più solo di Dio ma di Cristo, è proprio questa. È l'esperienza trasmessa in modo diretto da coloro che l'hanno vissuta, di un gregge disperso, di un pastorato in cui il pastore è stato colpito. Loro lo sanno che se il Cristo non fosse risorto, il gregge, nonostante tutti gli insegnamenti, le dottrine, gli esempi ricevuti, sarebbe rimasto per sempre disperso. Sanno che solo la risurrezione, solo la vittoria di Cristo sul pastore dell'umanità, cioè sulla morte, riunisce il gregge. Se il Cristo non fosse entrato nel regno della morte a strappare tutto il gregge dalle sue mani, il gregge non avrebbe più potuto essere libero. E occorre qui ricordare anche quanto ci fa cantare l'antifona alla comunione, che mette in rilievo i temi della risurrezione, del buon pastore che dà la vita per il suo gregge. È risorto il buon pastore, che ha dato la vita per le sue pecorelle e per il suo gregge è andato incontro alla morte. Alleluia. Ecco, Gesù infine riporta il tutto alla sorgente ultima della sua missione. Il suo rapporto privilegiato di comunione col Padre all'insegna della libertà. Il brano del Buon Pastore non ha corrispondenza con gli altri Evangeli, anche se il tema pastorale è da questi ampiamente utilizzato. La tradizione sinottica più vicina alla pericope giovannea è certamente il breve paragone usato da Gesù per descrivere la compassione per la folla che andava da lui, scrive sia Matteo che Marco, erano come pecore senza pastore. Ma anche un altro testo, nel racconto della Passione, preannuncia lo scandalo dei discepoli citando il profeta Zaccaria, capitolo 13. percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. La parabola della pecora perduta, meno vicina per il contenuto non ancora cristologico, è tuttavia da citare. E le pecore disperse della casa di Israele richiama più direttamente la denuncia profetica e la promessa fatta da Ezechiele 34, eccetera. Ora, questi testi veterotestamentari, si ricordi anche il Salmo 23, costituiscono lo sfondo storico-teologico di Giovanni 10. Qualche nota di riflessione sulla prima lettura, tratta ancora dagli Atti, libro pasquale per eccellenza, contiene l'annuncio continuamente ripetuto dagli Apostoli che il Cristo, morto, è risuscitato e in Lui ci è donata la salvezza. Siamo al capitolo 3, dove ci è narrato il miracolo dello storpio guarito da Pietro mentre saliva al Tempio con Giovanni. Alla richiesta del povero, che sperava di ricevere qualcosa, Pietro, fissandolo, gli disse: «Non possiedo né argento né oro, ma quanto ho te lo dono. Nel nome di Gesù Messia, il Nazareo, cammina». Ecco, questo miracolo aveva riempito di grande stupore la folla, ma aveva suscitato l'indignazione dei sacerdoti, perché Pietro, parlando al popolo dopo il miracolo, aveva annunciato che in Gesù la resurrezione dei morti era avvenuta. I capi, indignati, fanno dunque imprigionare Pietro e Giovanni per interrogarli sul miracolo avvenuto. E questa è la prima volta che gli apostoli, nella loro missione di testimoni del risorto, sono messi a confronto con l'autorità ufficiale. Gli stessi sacerdoti che avevano processato Gesù sono quelli che interrogano Pietro e Giovanni. Essi, che con la crocifissione di Gesù avevano creduto di potersi liberare definitivamente di lui e della sua inquietante dottrina, si scontrano ora di nuovo con quell'uomo che essi credevano morto, ma che invece è il vivente. Nel suo nome, infatti, si operano guarigioni e conversioni tra il popolo. I sacerdoti ora cominceranno a perseguitare i discepoli di Gesù, uomini considerati popolani e illetterati, ma illuminati e fortificati dallo Spirito, che non esitano a proclamare la loro fede. Davanti ai capi, Pietro, interrogato sul miracolo avvenuto, dice: «Ripieno di Spirito Santo, proclama, capi del popolo e anziani, sia noto a tutti voi e a tutta la casa di Israele, e nel nome di Gesù Messia, il Nazareo, che voi avete crocifisso e che Dio ha resuscitato dai morti, che costui si trova innanzi a voi sano». Ecco, quel Gesù, che da essi era stato respinto e rifiutato, è ora la pietra angolare che costituisce l'edificio nuovo della fede. E non c'è salvezza in nessun altro. Non c'è altro nome dato agli uomini sotto il cielo nel quale possiamo essere salvati. Perché questo il Padre ci ha dato come unica ancora di salvezza. Il senso più intimo e profondo della vita cristiana è proprio nell'invocare su ognuno e su tutti questo nome, che è la sola fonte generatrice di conversione e di redenzione. Ecco, nel brano evangelico di oggi troviamo la giustificazione di questa realtà. Ma esaminiamo la pericope. Versetto 11. Io sono il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Io sono un'affermazione solenne, anche se non è adoperata in modo assoluto, secondo l'uso che ne fa Giovanni, insinua l'essere divino di Gesù, richiamando l'episodio di Esodo 3,14, il roveto che bruciava e non si consumava. Spesso questa affermazione è usata con specifiche diverse: io sono la luce, la via, la verità, la vita, eccetera. Qui il buon pastore. Ora, di per sé la traduzione letterale dovrebbe essere pastore bello, dato che kalos significa appunto bellezza, anche se poi il pastore è colui che unisce in sé bontà, bellezza, gioia, luce, amore, tenerezza. È il pastore ideale, colui che realizza in pieno la missione che gli è stata affidata. Il pastore nella letteratura universale è la figura tradizionale della guida politica o religiosa di una comunità. L'Antico Testamento presenta il termine di pastore applicato sia ad Adonai che ai re di Israele. Pochi passi, Genesi 48, Salmo 80 o Numeri 27, secondo Samuele 7, negli appunti come al solito troverete le citazioni più specifiche. Talvolta attribuisce singoli tratti dell'attività del pastore all'atteggiamento di Dio verso il suo popolo. Si ricordi il Salmo 68, Geremia 31, Sofonia, eccetera. Ora, accanto al Salmo 23-22, che descrive tutta la cura di Dio verso l'uomo con l'immagine del pastore, si trovano anche molti testi dove vivissima era la speranza nel pastore che verrà alla fine dei tempi per pascere il suo popolo al posto delle guide infedeli alla loro missione. Si confronti Isaia 40, Geremia 23, i versetti 1-4, guai ai pastori che fanno perire e disperdono il gregge del mio pascolo, oracolo del Signore. Perciò dice il Signore, Dio di Israele, contro i pastori che devono pascere il mio popolo. Voi avete disperso le mie pecore, le avete scacciate e non ve ne siete preoccupati. Ecco, io vi punirò per la malvagità delle vostre opere, oracolo del Signore. Radunerò io stesso il resto delle mie pecore da tutte le regioni dove le ho scacciate e le farò tornare ai loro pascoli. Saranno feconde e si moltiplicheranno. Costituirò sopra di esse pastori che le faranno pascolare, così che non dovranno più temere né sgomentarsi. Non ne mancherà neppure una, oracolo del Signore. Si aggiungono anche testi come Ezechiele 34, Zaccaria 11, 4, 17. Il pastore offre la vita. Nell'Evangelo di Giovanni il verbo titemi, deporre, indica l'estrema libertà del Cristo nel sacrificare la sua persona a favore del suo gregge. Gesù dispone pienamente della sua vita e può deporla come un vestito. Lo stesso verbo viene usato nell'episodio della lavanda dei piedi, capitolo 13, versetto 4, quando Gesù si spoglia per indossare il grembiule e poi lavare i piedi ai discepoli. Offre la vita per le pecore. È qui indicato il sacrificio supremo. L'uso infatti della preposizione iper, in riferimento al dono della vita, insinua l'allusione alla morte redentrice di Cristo, come noi possiamo constatare facilmente nelle formule dell'istituzione dell'Eucaristia. Questo sacrificio offerto per voi, viene detto. I versetti 12-13. Il mercenario che non è pastore, al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Il mercenario non ha interesse né amore per le pecore, non offre la sua vite. Egli le custodisce e le pascola solo per il salario. Il pastore buono è colui che ama. Per questo il Cristo risorto, prima di affidare a Pietro il compito di pastore, ricordiamo Giovanni capitolo 21, per tre volte gli pone la sconcertante domanda: mi ami tu? I versetti 14-15: io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Così come il Padre conosce me e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. La conoscenza di cui parla Gesù in questo passo deve essere intesa in senso biblico, non in senso superficiale, ma come scambio di amore profondo. Non è una nozione intellettiva, ma è, la possiamo definire, una penetrazione nell'essere della persona conosciuta. Siamo nella sfera del coinvolgimento esistenziale. Una conoscenza che porta all'unione personale, alla comunione perfetta, sponsale potremmo dire. Come il Padre conosce me. Ora, questo paragone con la relazione personale che Gesù ha con il Padre ritornerà spesso nei discorsi di addio, capitolo 15, 17, ed è modello, causa e fonte del rapporto salvifico fra Gesù e i suoi discepoli. Versetto 16: e ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. In questo detto Gesù fa riferimento alla missione ai pagani, un tema molto attuale nella Chiesa primitiva. Nella tradizione sinottica noi troviamo nelle parole di Gesù, che preannunciano la missione degli apostoli, l'invio ai pagani. Abbiamo anche alcune parabole e ricordiamo in Giovanni la missione ai samaritani che Gesù stesso attua al famoso capitolo 4. Un solo gregge e un solo pastore, un testo che bisogna leggere con attenzione. Tutti i buoni pastori sono come concretizzati nell'unico pastore. Tutti si trovano impersonati in uno solo. Attenzione, sarebbero molti se fossero divisi, ma qui si dice che è uno solo, perché viene raccomandata l'unità. Scrive Sant'Agostino nel discorso sui pastori. Egli, il vescovo Agostino, ci spiega come possono esserci molti pastori, pur se uno solo è il pastore. Insomma, il Papa, i vescovi, i presbiteri, i molti pastori non sono successori di Gesù, ma coloro nei quali Gesù si rende presente ed agisce. Uno solo è dunque il pastore, Gesù. Lui è il buon pastore, perché solo nel suo nome è dato agli uomini di essere salvati. I versetti 17 e 18 sviluppano il tema del sacrificio della vita, che è il tratto principale del buon pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo, nessuno me la toglie. Io la do da me stesso, ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Ho il potere, e il potere di cui parla Gesù non si esercita verso il Padre, ma verso gli uomini, che pensano di imporgli la loro volontà con la violenza. Gesù afferma la sua assoluta libertà nel sacrificare la sua vita, ed insieme il potere di morire e di risorgere. Ecco, questa volontà ed azione del Figlio si identifica con il comandamento del Padre, che include proprio morte e resurrezione. E qui non possiamo non ricordare la preghiera di Colletta, con cui chiudiamo questa riflessione. La Colletta è un'epiclesi che si rivolge al Signore chiedendo di giungere alle gioie celesti e alla vita dei figli, con questa motivazione: come la fortezza del pastore buono è giunta ormai alla gloria divina, così vi possa giungere anche la bassezza e debolezza del suo gregge ancora lungo la via, che non può vantare di suo alcun merito. La prima colletta. Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei tuoi fedeli giunga con sicurezza accanto a te, dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore. La seconda. O Dio, creatore e padre, che fai risplendere la gloria del Signore risorto, quando nel suo nome è risanata l'infermità della condizione umana, raduna gli uomini dispersi nell'unità di una sola famiglia, perché aderendo a Cristo, buon pastore, gustino la gioia di essere tuoi figli, per Cristo nostro Signore. Ecco, il pastore buono, il risorto, che ha donato la sua vita per il gregge, nell'assemblea che è radunata a celebrarlo, oggi riceve la sua vita, che è lo Spirito Santo, nella parola divina trasformante e nei segni del mistero e della comunione alla Chiesa, il gregge santo. Amen. E ancora, Cristo è risorto, è veramente risorto.